Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti! A Volti e Risvolti, con Miriam Montù, continueremo a parlare di Caterina di Russia. Ciao Miriam!
Ciao! Ciao!
Caterina, abbiamo visto, dopo circa 16 anni di matrimonio, diventa vedova in maniera propria o impropria, naturale o innaturale, ma chi lo sa? C'è una certa frase di Diderot che tu certamente vorrai citare.
Sì, 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 molto divertente. Ufficialmente Pietro, il marito, Pietro III, era morto di emorroidi. No, sì. In realtà abbiamo visto strangolato. Diderot, scrivendo a Voltaire, lo informa di aver rifiutato di ricoprire la carica di precettore del figlio della coppia. Sì. Punto interrogativo anche in questo caso.
Sì.
Perché non voleva andare in Russia. Perché in quel paese le emorroidi sono una malattia molto seria.
Molto seria.
E aveva paura di prenderle, naturalmente.
Ecco. Allora, rapporto con la cultura. Possiamo parlare evidentemente dell'illuminismo, no?
Sì, certo, siamo in pieno illuminismo. Appassionata di filosofia e matematica, la nostra Caterina, ormai Caterina II, legge Montesquieu, ha un carteggio con Diderot sulla pena di morte, sulla tortura, ed è proprio decisa ad avviare delle riforme interne.
Diderot la soprannominò la Grande.
Esatto,
esatto.
Però la Grande riguarda più la politica estera. Adesso vorrei soffermarmi un attimo su quello che ha fatto, le riforme che ha fatto all'interno della Russia.
Bene.
E grande sicuramente Diderot anche per quello che ha fondato lei, perché fonda delle scuole pubbliche, gratuite, rivolte a un ceto anche medio-basso, dove si avanza e si hanno risultati per merito e non per famiglia, sicuramente.
E nonché anche l'istruzione superiore per le donne, no? Contempla.
Sì. Esatto, in queste scuole erano ammesse, naturalmente in classi separate, in gruppi separati, eccetera, eccetera, anche le donne.
Certo. Direi che è anche importante ricordare il nuovo codice, che era ispirato alle idee degli enciclopedisti.
Sì, nelle intenzioni di Caterina. Sì. Lei forma una commissione per le riforme legislative. E in questa commissione, a far parte di questa commissione, chiama personaggi di tutti i ceti, dunque nobili, borghesi, per quanto conti la borghesia all'epoca, ma tutti i gradi della nobiltà, eccetera, per riformare la legislazione interna in senso più egualitario. Chiaro. Sì. Che qui non sono rappresentati i servi della gleba, ma si parla anche di servitù della gleba.
Sì.
E là ognuno fa i propri interessi. I nobili più elevati non vogliono rinunciare ai servizi della gleba, soltanto quelli di origine borghese sarebbero disponibili, lei non riesce a gestire. Non riesce a gestire tanto che la servitù della gleba resta.
Sì.
Anzi, peggio per i servi della gleba, perché adesso verranno chiamati servi della corona, insomma il nobile non ha più responsabilità sulla persona e dunque sono più soggetti ad essere sottomessi al nobile locale.
Mm.
Teniamo anche presente le distanze, era difficilissimo controllare i nobili in questo territorio.
Certo.
E la servitù resta e lei chiude la commissione perché non sa come risolvere il problema, chiamando tutti i militari nei propri reggimenti. Così di fatto la commissione non produce. È chiaro che lei dall'alto però, di sua iniziativa, abolisce la pena di morte.
Dunque, definiamo meglio questa commissione che si occupa dei servi della gleba. Non dimentichiamoci che in quel momento, in quegli anni, i servi della gleba erano afflitti anche da cattivi raccolti. E c'era stato anche un problema veramente non indifferente, no?
E che i servi della gleba lavorassero e poi morissero molto prima degli altri uomini era un fatto accertato, beh, non, ahimè, toccava molto, era come una cosa naturale. È chiaro, lei sicuramente non patisce la fame, Caterina, né l'alta nobiltà, però quando il raccolto va male.
Certo. E
siamo qua alla vigilia della Rivoluzione Francese, non dimentichiamo sì. Che gli anni precedenti sono grami per tutta l'Europa.
Vero.
C'è stata una forte eruzione nella Islanda,
certo.
Ha coperto di ceneri tutta l'Europa e quelli sono anni molto molto pesanti, soprattutto per la popolazione minuta, insomma, per questi servi della gleba in particolare.
Bene Miriam, allora una piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo, immagino, con la politica estera.
A questo punto sì.
Bene, grazie Miriam.
Thank you.
Ciao a tutti, siamo ancora collegati con la storica Miriam Montù che ci sta parlando di Caterina di Russia. Miriam, ecco. Abbiamo parlato della politica interna, della cultura, della parte giuridica, dei rapporti coi servi della gleba. Adesso calcoliamo un attimo, cerchiamo di presentare la politica estera di Caterina, vero?
Guarda, la politica estera è il suo capolavoro. Letteralmente. Diderot la chiama da grande, ti ho detto prima, sì, per le riforme che avviate all'interno, ma soprattutto per la politica estera. Lei fa della Russia una potenza euroasiatica, proprio in bilico tra i due continenti. Ti spiego come. Intanto è proprio una giocatrice di scacchi, eh?
Sì.
Cioè ha gli obiettivi ben precisi e poi muove le sue pedine. Nel 1774 viene spartita la Polonia,
sì,
tra Prussia, Austria e Russia.
Sì.
Precedentemente Prussia e Austria controllavano il territorio polacco, pur essendo questo indipendente. Lei si inserisce e così dà un sbocco occidentale alla propria potenza.
Stupendo.
Primo atto. E questo riesce benissimo.
Bene.
Poi c'è un altro problema, insomma, la Russia è grande e soprattutto ha dei porti inaccessibili in gran parte dei mesi dell'anno.
Quindi mirava al sud.
Esatto, mira al sud e a trovare dei porti decenti, naturalmente sotto il proprio controllo.
Certo.
E allora due sono le soluzioni.
Sì.
O l'Oceano Indiano,
sì,
o il Mar Mediterraneo, o magari tutti e due.
Sì.
Comunque prova con l'Oceano Indiano e lì trova la resistenza, penso un po', delle tribù dell'Afghanistan. Lei non riesce, una potenza come la Russia non riesce a sottomettere, vedi, non riesce a sottomettere quella zona. E vedi come la storia si ripete.
Certo,
E poi lo scopo sarebbe stato arrivare al mare.
Certo.
Ma poi c'è la Compagnia delle Indie Orientali, in mano inglese, che non ha nessuna voglia di avere una concorrenza da quelle parti.
No.
Per cui l'Inghilterra fa resistenza e finanzia le tribù afghane. Niente da fare, non si sfonda da quel lato. Si concentra allora sul Mar Mediterraneo.
Sì.
Però anche lì c'è un grande tappo che le impedisce di arrivare.
Sì.
E cioè l'impero ottomano.
Sì.
Ed ecco che iniziano quelle che prima pochi scontri, poi sempre più c'è un climax in questo, quelle che vengono chiamate le guerre russo-turche.
Sì.
Lei occupa la Crimea,
sì,
che era sotto protezione degli ottomani.
Sì.
La occupa, anche qua come vedi il riferimento all'Ucraina moderna è chiaro.
Sì.
la occupa e installa in quella zona una flotta navale permanente, cioè nel Mar Nero.
Sì.
E obbliga l'impero ottomano a concedere il libero passaggio nel Bosforo.
Godeva di quale alleato? Perché da sola non so, non credo.
E no? Gli alleati erano soprattutto Leopoldo II d'Austria.
Ecco. Nella...
E pensa che si mette d'accordo con Leopoldo II d'Austria per dare il colpo finale all'impero turco, perché non si fida ovviamente di questi permessi di passaggio.
Certo.
Ma quello che è interessante è che questa fa proprio, costruisce, mette in piedi una flotta navale efficiente pur non avendo lo sbocco sicuro.
Quindi anticipa i tempi.
Anticipa nel caso in cui lei è pronta, no? Nel caso in cui ci fosse stato questa spallata all'impero turco. Tutto è pronto, eh?
Sì.
Per attaccare l'impero. In contemporanea l'Austria e la Russia avrebbero dovuto attaccare. Però 1788 scoppia la rivoluzione francese e le monarchie tremano.
Sì.
Tremano perché pensano che al proprio interno le idee rivoluzionarie penetrino. E tutto è fermo.
Sì.
Si alleano contro la Francia. E dunque il progetto di Caterina qui non viene realizzato, diciamo che viene è una premessa per quello che potrebbe essere realizzato dopo.
Sì, certo.
Pone tutte le pedine sulla scacchiera internazionale in modo favorevole.
Intanto della sua flotta che ne fa?
No, la mantiene,
certo.
Il giro del Mar Nero e con il permesso dell'impero turco passa il Bosforo.
Ah, ecco.
Ma la mantiene così,
sì,
in
sì.
Vista di... oggi ci sarebbero state polemiche perché i militari, se non facciamo guerre o cose del genere.
Sì.
Invece all'epoca è una cosa normale, anzi normale, lei vedendo oltre
sì.
Lo fa.
Va bene,
nella...
sì.
Ecco, e dopo si concentra ovviamente sulle coalizioni, eccetera. E muore nel 1796.
Sì.
E qui c'è un episodio particolare, perché il figlio, riesuma la salma di Pietro III, anche con una cerimonia molto macabra, devo dire, e seppellisce madre e padre nella cattedrale di San Pietro e Paolo a San Pietroburgo.
Sì.
Ecco, una cosa volevo dire, no? C'è una linea in fondo nella politica russa, con alti e bassi. Nell'Ottocento verrà di nuovo rafforzato l'impero turco in funzione anti-Russia, eccetera. Però oggi, se tu vedi, c'è una presenza russo-turca in Libia, dunque, oltre che in Siria, come sappiamo, ma anche in Libia, dunque
sì.
Sulla costa del Mediterraneo.
Certo.
E da lì può in qualche modo Putin oggi ricattare anche l'Europa.
Certo. È ancora importante ricordare l'espansione, almeno relativa, parziale, verso l'Alaska, no? Direi che
sì, l'acquisto dell'Alaska, che sembrava una terra, vedi, assolutamente inutile.
No, invece lei ci
perché
pensa.
Perché all'epoca sicuramente non si pensava a perforazioni o cose varie,
no.
Però... E non si pensava neanche di conquistare il Polo Nord, anche lì mettere piede, mettere la bandiera dove si può, poi la storia giocherà il suo ruolo in un senso o nell'altro.
Le relazioni con il Giappone poi sono già interessanti anche, no?
Eh sì, ma sono marginali rispetto a tutto questo fermento e a questa ricerca del mare, eccetera. Il Giappone entrerà in scena nell'Ottocento, nella scena internazionale, e poi all'inizio del Novecento sappiamo la guerra russo-giapponese, sì, vede la sconfitta della Russia, però ancora all'epoca non è che si dia molto rilievo a questi contatti.
E vorrei capire, no? Il rapporto fra l'economia e le finanze russe che portano a un inizio di industrializzazione anche, in che misura sono dei volani o degli incentivi? Evidentemente l'espansione è sempre così, avviene sempre, no?
Guarda, la borghesia, la rivoluzione industriale sono molto più limitati rispetto all'Occidente.
Sì.
E pensa che alla vigilia della rivoluzione russa solo il 5% della popolazione poteva definirsi borghese, nel senso di imprenditore, eccetera, non borghese nel senso di impiegato statale, ce n'erano fin troppi, ma all'epoca. E comunque è sempre molto limitata. Prima abbiamo parlato della servitù della gleba,
sì,
e viene abolita in Russia solo nel 1861,
sì,
quando nel resto d'Europa è abolita 50 anni prima. Ma perché i principi della rivoluzione vengono trasportati in Europa, bene o male, da Napoleone, e lì questo non avviene, anche per fortuna della Russia naturalmente, non c'è un'influenza napoleonica né delle idee della rivoluzione francese, almeno della parte moderata della rivoluzione francese. Beh, concludendo,
sì,
io dico che è stata sicuramente una bambina poco amata,
sì,
una giovane moglie umiliata, no? Molto spesso è stata anche un'amante abbandonata, e fu anche una madre a cui fu impedito di essere madre, e che avesse istinto materno è ben chiaro dal modo come si comporta con il nipote. Perché questo nipote lei lo cura in modo anche eccessivo, era totalizzante, attenzioni totalizzanti,
sì,
lo alleva e lo istruisce nel più rigoroso dei modi, e imparando varie lingue, insegna agli istruttori provenienti, sì, da vari paesi,
sì,
praticando sport.
Quindi un'educazione moderna.
Un'educazione moderna e soprattutto parlando male del padre, cioè di suo figlio.
Quindi c'era qualcosa di atavico in lei, gli uomini, sì, l'avevano troppo delusa, no?
Insomma, è una vita di sopportazione individuale e di grandi soddisfazioni pubbliche.
Pubbliche, politiche.
Politiche,
culturali, culturali.
Certo. Però dal punto di vista affettivo sicuramente non è una vita invidiabile.
Bene, Miriam, ti ringrazio, saluto la storica Miriam Montù e a risentirci alla prossima settimana. Ciao da Giuliana Stecchina.
Ciao a voi, ciao.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.